Buonasera.
Buonasera.
Bentornate e bentornati a scuola. Stiamo viaggiando, questo è il quarto itinerario, sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna. Siamo alla fine del Cinquecento, come sapete, e ci troviamo in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei saggi. Ecco qua, questo è Montaigne. E non è solo questo, ma soprattutto questo è Montaigne. L'autore dei saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. In queste prime settimane di viaggio abbiamo preso atto che esiste una relazione tra il testo dei saggi e la biografia dell'autore. E quindi noi dobbiamo continuare a procedere tenendo conto di questo elemento. Un elemento non scandito dalla continuità, perché i ricordi dell'autore si dipanano per sua stessa missione in disordine. Scrive quello che gli viene in mente, quindi senza... E questa è una particolarità del capolavoro. Un elemento che ci obbliga, come avrete capito dagli itinerari delle scorse settimane, a seguire la via della riflessione continua in chiave diacronica, una via tortuosa. Cioè, che cosa significa in chiave diacronica? Significa che Montaigne, come sappiamo, riflette, ci invita a riflettere, avendo sempre presente un interrogativo, no? Come vivere? Questo è il problema che si pone, che diventa un tema, un grande tema. Come vivere? E la sua è una riflessione che si sviluppa contemporaneamente su tre livelli diversi. Ecco cosa vuol dire diacronico, no? Tre tempi diversi. E tre piani cronologici diversi. Cioè, su quello in cui scrive, con dovizia di particolari, in cui scrive come si comporta mentre vive nel momento presente, e su quello del ricordo di come ha vissuto nel passato, di come ha vissuto determinate esperienze nel corso della sua vita, quindi la memoria, e sul livello in cui fa il confronto, leggendo, studiando e citando incessantemente le loro opere, su come hanno vissuto in situazioni analoghe alle sue gli antichi, cioè, per lui gli antichi sono i classici, scritto con la A maiuscola, i classici della storia del pensiero umano, soprattutto i greci e i latini. Attenzione, che la cosa ci riguarda, questa faccenda diacronica ci riguarda. Cioè, noi ci dobbiamo riflettere, perché anche noi ci comportiamo così. E dobbiamo esserne consapevoli. Perché sennò la nostra mente, che produce pensieri in continuazione, diventa ben piena, non ben fatta. No. Abbiamo studiato questo concetto. Cioè, questi tre livelli sono connaturati nella mente di ciascuna persona. E infatti noi assomigliamo a Montaigne, ciò viene ripetuto in continuazione da chi studia i saggi, e dobbiamo capire il significato di questa affermazione. Per cui, se assomigliamo a Montaigne, dovremmo seguire il suo esempio, cioè dovremmo prendere la buona abitudine a fare degli assaggi, cioè scrivendo quattro righe al giorno, utilizzando liberamente l'impianto diacronico che dà una configurazione al nostro pensiero, nel quale l'attualità, cioè ciò che ci accade oggi, la memoria, cioè l'emergere continuo dei ricordi nella nostra mente. Ora voi siete tutti giovani ragazzi, non l'avete ancora, io che sono piuttosto anziano ormai ho tutta una serie di ricordi che arrivano, poi succederà anche a voi tra qualche decennio, no? Quindi, E la cultura o la coltura, ancora meglio, perché il termine cultura deriva dal verbo coltivare, quindi cioè il dedicarsi allo studio, perché è quello che dobbiamo fare. Quindi l'attualità, la memoria e la cultura tendono a intersecarsi nella nostra mente. E la scrittura si rivela lo strumento adatto, scrive Montaigne, per assaggiare l'esistenza. Assaggiare l'esistenza. E noi dobbiamo essere consapevoli del fatto di assaggiare l'esistenza. E quindi dobbiamo sapere che nella nostra la nostra mente continua a fare questo lavoro qui tra l'attualità, la memoria e la cultura, l'attualità, la memoria, dobbiamo esserne consapevoli, se no ci sfugge l'assaggio dell'esistenza, no? Assaggi di Montaigne, assaggiare l'esistenza, quindi attraverso soprattutto la scrittura, 4 righe al giorno. Ebbene, questi 3 livelli connaturati nella mente di ciascuna persona, quindi attualità, memoria e cultura, si intrecciano nel testo dei saggi, e questa caratteristica, cioè l'ordine disordinato di Montaigne, non simoro, l'ordine disordinato di Montaigne si parla, no? E rende quest'opera un capolavoro letterario. Che ha agli albori dell'età moderna inaugurato un genere letterario, la saggistica. E dopo questo preambolo di natura metodologica prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Abbiamo lasciato 15 giorni fa il giovane Montaigne alla fine del suo primo itinerario di formazione, pronto per intraprendere una carriera. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Michel de Montaigne nel 1557, quindi all'età di 24 anni, inizia la sua carriera da magistrato. E dopo un breve tirocinio presso l'ufficio giudiziario di Périgueux, entra a far parte come consigliere del Parlamento di Bordeaux, dove fa un incontro importante, guardate, un incontro fondamentale per la sua esistenza. Michel ha come collega, più grande di lui di 3 anni, un giovane di talento, si chiama Étienne de la Boétie. Questo personaggio lo dobbiamo conoscere perché è un personaggio importante della storia del pensiero. Étienne e Michel stringono un'amicizia più che fraterna, cioè Montaigne definisce il suo amico con enfasi, chiamandolo il più grande uomo di questo secolo, ma procediamo con ordine. Chi è Étienne de la Boétie? Lo dobbiamo conoscere. Étienne de la Boétie è nato a Sarlat de la Canéda, in Dordogna, è nato il 1 novembre del 1530, quindi ha appena compiuto 488 anni, mi sembra. Vedete, non si muore mai, cioè morti si diventa, come diceva il padre di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, e quindi si continua a vivere in qualche modo. E alla morte del padre, che è stato luogotenente del re, va a vivere con lo zio Étienne, che si chiama come lui. Étienne sta per Stefano, in italiano. Lo zio Étienne è un curato, è il curato di Bouillonnat, e lo zio si occupa seriamente della sua formazione, lo avvia agli studi in un momento molto favorevole. Perché? Ma perché c'è lo zampino anche della nostra città qui, perché il vescovo di Sarlat, nostro concittadino, si chiama Niccolò Gaddi, che è imparentato con la famiglia Medici, è un cugino di Caterina de' Medici, in questo momento è al potere in Francia, è un umanista formatosi sulla scia, fiorentino, formatosi quindi sulla scia dell'esperienza scolastica attivata a suo tempo dall'Accademia Platonica Fiorentina. Quasi tutti voi conoscete questo argomento, no? Attraverso le opere, le ricordate, di Marsilio Ficino, di Giovanni Pico della Mirandola, di Cristoforo Landino, Angelo Poliziano, Lorenzo De Medici, Michelangelo Buonarroti, e vuole che la sua diocesi, il Gaddi, vuole che la sua diocesi, nella quale promuove molteplici attività intellettuali, diventi una sorta di Atene o di Firenze del Perigordo. E buona sapersi, perché se andiamo da quelle parti c'è traccia di questo, no? Non sono posti lontani. Ora, Etienne cresce in questo ambiente culturale, dove si trova perfettamente a suo agio e ha la possibilità di imparare bene il greco e il latino e di conoscere un gran numero di opere classiche, a cominciare da quelle di Platone e di Aristotele, appassionandosi alle idee repubblicane dell'antichità, idee che gli permettono di sviluppare un suo pensiero politico. Etienne si iscrive alla facoltà di diritto dell'Università di Orléans, una facoltà all'avanguardia per l'epoca, perché offre un punto di vista molto originale sugli studi di giurisprudenza. Vengono tra l'altro proposte dagli insegnanti di questo Ateneo le opere filologiche, beh, di un nostro compagno di strada che abbiamo incontrato qualche anno fa, Lorenzo Valla, no? Il quale aveva insegnato, Valla è morto nel 1457, quasi un secolo prima, Lorenzo Valla ha insegnato l'interpretazione grammaticale delle espressioni giuridiche. Cioè, bisogna scrivere bene le espressioni giuridiche, le leggi bisogna scriverle bene, se no non si capisce niente. Cioè, le regole vanno scritte bene, dice Lorenzo Valla, se no c'è una fregatura dentro, attenzione. E l'analisi semantica dei termini legali, cioè alle parole devono corrispondere azioni legali molto precise. Beh, Lorenzo Valla è uno dei più grandi filologi che siano esistiti. Per incoraggiare la riflessione, lo fa Valla, sulla filosofia del diritto e per guidare all'esame critico dei testi giuridici, Etienne de la Boétie si laurea in giurisprudenza il 23 settembre del 1553 e subito dopo, il 13 ottobre, ottiene la licenza reale che gli apre l'accesso alla carica di consigliere al Parlamento di Bordeaux, carica che ottiene il 17 marzo del 1554. Oltre all'esercizio di questa attività istituzionale, Etienne de la Boétie si dedica ad approfondire lo studio delle lingue, per lingue si intende il greco e il latino, soprattutto il latino, e delle opere classiche, il latino che è la lingua internazionale in questo momento, e diventa un ellenista molto esperto, un profondo conoscitore del pensiero e della saggezza antica, al quale anche noi dobbiamo qualcosa. Tre anni dopo, nel 1557, come sappiamo, tocca a Michel de Montaigne entrare come consigliere al Parlamento di Bordeaux. Ed è in questo modo che Michel ed Etienne, nel 1558, hanno l'occasione di incontrarsi, di conoscersi e di far crescere la loro amicizia. Montaigne è affascinato, lo dichiara, da questa persona, diventa un suo grande ammiratore. E la Boétie ricambia l'affetto e la stima dell'amico fraterno e lo indirizza all'apprendimento degli studi classici. Parlano tra loro regolarmente in latino e lo inizia allo studio della filosofia, la filosofia stoica, epicurea, scettica ed eclettica. Ce ne occuperemo strada facendo, perché nei saggi si fa sfoggio di questo pensiero. Il sodalizio che si instaura tra i due, purtroppo, si interrompe drammaticamente nell'agosto del 1563 a causa della morte di La Boétie, a soli 33 anni. E questa esperienza lascia un segno indelebile nell'animo di Montaigne. E certamente la sua opera ha affondato le radici nel rapporto con questo suo fratello di elezione, come lo chiama. L'amicizia tra Montaigne e la Boissier si sviluppa in un clima politico molto travagliato. Siamo nel pieno dello scontro religioso tra cattolici e protestanti, no? E il Parlamento di Bordeaux viene coinvolto nei disordini sanguinosi fomentati dalla Lega Cattolica, un'associazione, abbiamo già parlato, paramilitare fondamentalista, che seguono al diffondersi della riforma protestante nel sud dell'Aquitania. Ora, nel Parlamento di Bordeaux, nel 1559, c'è una maggioranza schierata con i cattolici intransigenti, che attua una violenta repressione nei confronti dei protestanti. Michel de Montaigne e Étienne de la Boissier si distinguono perché, pur dichiarandosi cattolici, hanno molti amici tra gli intellettuali protestanti e appartengono alla corrente parlamentare minoritaria che auspica la riconciliazione religiosa e la pacificazione. Ma bisogna andare d'accordo qui, no? Cioè, ma c'è le guerre di religione. E questo è ciò che vorrebbe anche, mantenendo tuttavia una posizione ambigua, perché non vuole scontentare i leghisti cattolici pericolosi e violenti, che vorrebbe anche Caterina de' Medici, che in questo momento, vedova del re Enrico II, è la reggente al trono di Francia, perché suo figlio, l'erede al trono Carlo IX, è ancora un bambino di 10 anni. E in questa delicata situazione politica e sociale, Caterina nel 1560 affida un incarico segreto di riconciliazione religiosa alla Boissier. Attenzione, perché questo è un fatto importante nella storia, di solito passa inosservato con due righe, ma ha un peso, avrebbe avuto un peso notevole per tutta l'Europa. Purtroppo la Boissier muore, le ragioni per cui viene affidato un difficile incarico a un consigliere così giovane e di minoranza sono da ricercarsi soprattutto nelle doti che possiede questo ragazzo. Cioè, Caterina è stata consigliata nella scelta da suo cugino, il vescovo Niccolò Gaddi, che ha tessuto le lodi di la Boissier, che si è formato intellettualmente, politicamente e umanamente all'Accademia di Sarlat, il quale inizia pazientemente a operare per fermare l'azione repressiva attuata fino a quel momento dal Parlamento di Bordeaux nei confronti dei non cattolici. Ora, nell'eseguire il suo delicato incarico, Étienne de la Boissier conosce e diventa amico di un altro grande personaggio, il cancelliere Michel de l'Hospital, che nella sede del governo centrale a Parigi opera, incoraggiato da Caterina de' Medici, per realizzare una politica di tolleranza religiosa e di pace sociale. Ora, il cancelliere Michel de l'Hospital, giovandosi della consulenza di Étienne de la Boissier, che lo affianca, fa approvare un'ordinanza degli Stati Generali di Francia, cioè del Parlamento della Nazione, riunito a Orléans il 31 gennaio 1561, che prescrive, questa ordinanza, la tolleranza religiosa. E a questo punto Étienne de la Boissier ottiene che nel Parlamento di Bordeaux si giunga a una soluzione pacifica di compromesso, sostanzialmente soddisfacente per entrambi le parti, cattolica e protestante. Ora, Étienne de la Boissier diventa una delle personalità di spicco della politica europea, una politica di conciliazione religiosa, e in proposito scrive, e viene pubblicato nel 1561, un opuscolo, un mémoire sur l'édit de janvier, una memoria sull'ordinanza, sull'editto di gennaio, in cui denuncia i pericoli connessi agli scontri religiosi. e denuncia la dannosità della repressione violenta che porta alla lacerazione all'interno degli stati. Una lacerazione che cosa produce? Produce sottosviluppo morale ed economico. Quindi ci rimettiamo tutti in Europa. E a suo avviso la strada per la pacificazione era quella di aprire un dialogo tra cattolici e protestanti per dare corso a un cristianesimo riformato. Cioè, la Boissy avrebbe voluto che si riaprisse il Concilio di Trento. Cioè, riapriamo il Concilio di Trento e rimettiamo in discussione. Cioè, arriviamo ad un accordo, no? Noi, cioè, abbiamo fatto qui un'ordinanza, no? Cioè, quindi su troviamo un accordo, no? Lasciamo perdere la riforma e la controriforma e facciamo un cristianesimo riformato su principi condivisi attinti dalla letteratura dei Vangeli. Abbiamo più cose in comune tra cattolici e protestanti che non, e quindi perché non si deve trovare un accordo? Naturalmente non è facile fare questo, anche perché nella primavera del 1562 improvvisamente Tiende la poesia si ammala e Michel de Montaigne, fortemente amareggiato, lo assiste amorevolmente. Il 14 agosto 1563 Etienne de la Boissière redige il suo testamento nominando l'amico che non ha mai abbandonato il suo capezzale, erede delle sue opere. Il 18 agosto 1563 Etienne de la Boissière muore tra le braccia di Montaigne, che terribilmente scosso da questa esperienza inizia, dopo un periodo di disorientamento, a riflettere, come prima non aveva mai fatto, sulla morte e sul senso dell'esistenza umana. E questa riflessione lo porta a cambiare radicalmente stile di vita, a maturare, se vogliamo, ammesso che sia mai maturato Montaigne. Vedremo perché diciamo questo. Ma sulla scia della riflessione di Montaigne prenderanno forma, attraverso l'esercizio della scrittura, 10 anni dopo la morte dell'amico, i saggi. Quindi Etienne de la Boissière è nato, come abbiamo detto, a Sarlat della Canéda in Dordogna, e questa località, guardate, conserva e promuove la memoria di questo importante personaggio sulla cui opera principale dobbiamo ancora riflettere. Sarlat della Canéda è una pittoresca cittadina del Périgord che conserva intatto il suo aspetto medievale. Non è difficile andare a vedere delle immagini, trovare delle immagini sulla rete, ed è il punto di partenza per raggiungere le celebri grotte preistoriche scoperte a ridosso di questo territorio, in particolare la grotta di Lascaux, dove ci sono i famosi graffiti di Lascaux. La casa rinascimentale nella quale è nato Etienne de la Boissière si trova proprio nel centro dell'abitato, sulla piazza principale, la Place du Perreux, accanto all'antico palazzo vescovile del XVI secolo. Ma i monumenti da visitare di cui questa cittadina è ricca sono molti. Quindi, con la guida della Francia, navigando in rete, fate un'escursione a Sarlat de la Canéda anche per onorare la figura di Etienne de la Boissière. Quindi buon viaggio. A Etienne de la Boissière, se vogliamo parafrasare il testo della lapide posta all'ingresso della sua casa natale a Sarlat, si riconosce di essere stato un buon politico. Guardate, purtroppo muore nel momento in cui è arrivato al vertice del suo successo, quando si prospettava per lui una grande carriera a livello istituzionale. Quindi è stata una perdita drammatica anche per l'Europa, perché era uno tosto che voleva raggiungere una discussione, se non altro, sulla riconciliazione in Europa di questa divisione, rottura che c'era stata nel cristianesimo, che portava al sottosviluppo, allo scontro drammatico, no? E quindi è evidente che è stato quindi una perdita notevole. Anche Montaigne lo sa questo, lo capisce per quello che è. Poi gli si riconosce di essere stato un esperto giurista, come abbiamo potuto constatare, ma oggi lo si ricorda come filosofo e come scrittore. La Boétie è un filosofo che predilige il pensiero di Socrate, che legge i dialoghi di Platone in chiave scettica. Cosa vuol dire? Beh, la Boétie legge i testi di Platone in termini socratici, ironici, più che interpretare Socrate in termini platonici. Oh, voi sapete che Platone, che è stato discepolo di Socrate, ha fatto dire a Socrate soprattutto quello che pensava lui, no? E quindi c'è un Socrate quindi che è diventato platonico, no? Mentre ad un certo punto comincia un'analisi in cui anche attraverso l'esegesi sui dialoghi di Platone si va a riscoprire qual era il pensiero autentico, ironico di Socrate, no? E questa è un'operazione che viene fatta nella storia del pensiero umano più volte, no? E sempre viene fatta, ormai è codificata. La Boétie legge quindi i testi di Platone in termini socratici, e quindi in termini ironici, e per questo è attratto dalle opere di due autori che hanno questa mentalità, che sono stati i primi a interpretare Socrate in termini socratici, e sono Senofonte e Plutarco, due personaggi che abbiamo più volte incontrato in questi anni. Guardate, diciamo subito che anche Montaigne, sulla scia del suo amico La Boétie, influenzato dai suoi studi, assume una simile mentalità, e quindi procediamo con ordine. Tra l'altro, appunto, La Boétie e Montaigne hanno fatto sì che certe opere non andassero perdute, ma rimanessero in qualche modo sempre all'ordine del giorno nella storia del pensiero. Guardate sul punto 2 del repertorio. Etienne de La Boétie, come si è detto, oltre a essere un buon politico, un esperto giurista, un filosofo e uno scrittore, è anche in primo luogo un filologo, qualcosa preso da Lorenzo Valla naturalmente, molto esperto. E a lui si deve la traduzione dal greco in latino e poi in francese dell'epoca, accompagnata da un dotto e valente commento e da un vasto apparato di note, la traduzione dei testi delle opere di Senofonte e di Plutarco, due autori che sono comparsi spesso nei nostri percorsi in questi anni. Montaigne, nel testo dei Saggi, tra l'altro, cita, e non a caso, 41 volte Senofonte e 86 volte Plutarco, perché è stato favorevolmente influenzato dagli studi filologici di Etienne de La Boétie. Ha imparato a leggere le opere di questi personaggi attraverso il lavoro del suo amico, lavorando insieme, divertendosi a studiare insieme al suo amico Etienne. E perché Etienne de La Boétie si dedica allo studio delle opere di questi due personaggi? Chi sono e che cosa rappresentano sul piano culturale? Ora, con una battuta possiamo rispondere dicendo che Senofonte e Plutarco attirano l'attenzione di La Boétie e di Montaigne perché nei loro testi invitano la persona che legge a riflettere sul valore etico dei temi riguardanti l'esistenza quotidiana, l'esercizio di moralità. E guardate, i giovani La Boétie e Montaigne fanno propria questa idea. L'esercizio di moralità deve cominciare dai semplici gesti della quotidianità. Cioè, chissà che cosa dobbiamo fare di morale. La moralità deve cominciare dai semplici gesti della quotidianità, cioè dalle forme concrete della vita etica. Se noi abbandoniamo, dopo aver bevuto, una bottiglia di plastica sulla spiaggia o nel bosco, oppure la lanciamo dal finestrino mentre viaggiamo in autostrada, non solo facciamo una stupidaggine, ma ci dicono i nostri amici, noi miniamo tutto l'impianto della morale. Sembra una stupidaggine, ma miniamo tutto l'impianto della morale. Perché? Ma perché si comincia dalle forme concrete della vita etica a fare un esercizio di moralità. E a questo proposito, sulla scia del lavoro filologico di La Boétie, allarghiamo il nostro ventaglio di conoscenze. No, chi è, cominciando da Senofonte, questo personaggio, di cui La Boétie traduce le opere, quindi lasciandolo in eredità a quelli che poi verranno dopo? Senofonte, da giovane, è stato un assiduo discepolo di Socrate. È nato ad Atene intorno al 430 avanti Cristo ed è stato il primo autore a scrivere su Socrate. Quindi è stato il primo a lasciare una testimonianza fondamentale su di lui. Una testimonianza più che di carattere filosofico, di carattere apologetico e privato. L'opera di Senofonte su Socrate, in quattro libri, più uno in appendice, si intitola Memorabili. Cosa vuol dire memorabili? Memorabili vuol dire cose e fatti che non si devono dimenticare. Memorabili, eccolo qua, lo trovate regolarmente in circolazione, perché forza di tramandarlo è arrivato anche nelle edizioni economiche che trovate qui, con il testo greco a fronte. E qui c'è un saggio di Antonio Labriola, notevole questa cosa. Quindi i memorabili di Senofonte, che traduce La Boétie. Un'opera veramente importante questa, per conoscere la storia della vita quotidiana dell'epoca, dell'epoca di Socrate, in cui sono vissuti Socrate e Platone, che Etienne de La Boétie traduce e commenta, e si capisce che si è molto divertito a fare questo insieme al suo amico Michel. E i memorabili raccontano fatti e comportamenti della vita di Socrate in quanto maestro. Senofonte raccoglie i detti e le sentenze del maestro. Ora, la parte più curiosa di quest'opera, guardate, è rappresentata dal libro in appendice, intitolato Economico. Economicos. Capite che cosa significa? Per noi liguri è una parola magica questa. Cioè, in cui, dovrà anche per Socrate, quindi dobbiamo essere orgogliosi. Cioè, in cui Senofonte fa parlare Socrate, in termini etici, di economia domestica. Guardate, su come si possa vivere spendendo poco, su come arredare modestamente, ma con gusto, la propria abitazione, su come cucinare in modo creativo e salutare. Non so che cosa hanno inventato con tutti questi programmi, con le pentole che si vedono. Cioè, basterebbe leggere l'Economicus che sta nel Memorabili di Senofonte, è finita lì, insomma, c'è bisogno di spendere tutte queste energie per fare queste... Però non mi viene un termine adeguato.
È quello lì.
Poi, cioè, su come fare le pulizie. Scrive, profumando la casa, consumando poca acqua e pochi detersivi. Andate a vedere i detersivi che si usavano allora. C'è un programma politico notevole qui. Poli, perché la polis possa progredire, perché non si deve sprecare. siamo nati 2500 anni fa, siamo ancora qui oggi a dire come dobbiamo riciclare. Ora poi, cioè, Senofonte, ci sono delle opere di una attualità sorprendente che fra un po' spariranno dalle biblioteche perché nessuno le prende più in perché non ci sono percorsi di alfabetizzazione, diciamolo chiaro, arriviamo al dunque, discorso istituzionale facciamo. Poi Senofonte fa parlare Socrate di agricoltura, su come integrare l'economia domestica facendo l'orto, cioè in modo da favorire, guardate, questa è, anche lo scarico della nevrosi, dice, perché dobbiamo fare l'orto? Dobbiamo fare l'orto non solo perché conosciamo delle, ma perché per la nevrosi che la vita convulsa delle polis greche dell'epoca procurava. Cioè Atene allora era una città, permettetemi di dire tra virgolette, incasinatissima, durante gli oggi, e noi ci siamo arrivati, abbiamo voluto in qualche modo amplificare, no, il più possibile questa situazione. Cioè, fate l'orto, che diceva, no, già Socrate ai suoi discepoli, che così scaricate le nevrosi di questa confusione che c'è ad Atene, non sarebbe più. Cioè, no, quindi, ora, si capisce che Etienne de la Boissy insieme a Michel trova piacere a tradurre e a commentare queste opere, no? Ora, se, già loro nel 500 dicevano, ma vedi allora, noi oggi continuiamo a dire così. Insomma, Senofonte scrive anche due dialoghi dove Socrate è protagonista, che si intitolano Simposio e Apologia di Socrate. Ma guardate, queste due opere rispetto ai dialoghi omonimi di Platone sono considerate modeste, hanno in comune solo il titolo. Poi Platone è un grandissimo scrittore, quindi non lo si eguaglia su questo. Ora, poi Etienne de la Boissie traduce un'altra celebre opera di Senofonte, intitolata Anabasi, in sette libri. Ecco qui Anabasi, naturalmente, che è in circolazione, come tutte le opere. Qui c'è un'introduzione di Italo Calvino, quando si diverte qui a dirci che la dobbiamo leggere, poi è rimasta lì. Anabasis in greco, letteralmente significa ascensione. Allora, troviamo alla fine della letteratura dei Vangeli, Anabasis. E però, attenzione, in senso più ampio significa, Anabasis, spedizione dalle coste verso l'interno di una regione. C'è un termine pratico. Infatti, in quest'opera, Senofonte narra la guerra civile in Persia tra Ciro il Giovane e suo fratello Artasserse, guerra per il potere. Senofonte partecipa nell'esercito di Ciro il Giovane a questa guerra, perché Atene lo sostiene militarmente, Atene sostiene militarmente Ciro il Giovane in questa guerra, sullo scacchiere dell'area, dove tuttora c'è. E Ciro, in cui Ciro viene sconfitto però. E Senofonte guida la ritirata dei 10.000 ateniesi che hanno combattuto con Ciro da Babilonia a Bisanzio e da Bisanzio ad Atene. Il fatto è che Senofonte si preoccupa in minima parte di narrare gli avvenimenti che oggi consideriamo storici, perché lui vuole raccontare il viaggio. E questa scelta piace molto ad Etienne de la Boissie. Senofonte è attratto e si dedica soprattutto alla descrizione del territorio, dei fenomeni naturali, è interessato al racconto dei sogni che fa, perché a seconda del posto dove ci si trova dice noi sogniamo in modo diverso, sogniamo cose diverse, e cerca di interpretare questa questione. ed è incuriosito dai caratteri delle popolazioni che incontra. Guardate, torna in Atene accolto come un eroe, ma la sua gioia ha subito fine. Siamo nella primavera del 399 a.C. Siamo proprio nei giorni dell'agonia e della morte di Socrate, il suo maestro. Xenofonte si adira fortemente contro i membri del governo di Atene che non hanno preso alcun provvedimento per salvare la vita di Socrate. Anche un governo che si dichiara democratico può essere tirannico, si domanda Etienne de la Boissie. E Xenofonte, di conseguenza, emigra. Se ne va a vivere nel territorio di Sparta. Si stabilisce nella campagna di Scillunte, vicino a Olimpia, e lì scrive le opere di cui stiamo parlando, tra cui quella che viene considerata la più importante, intitolata Ciropedia, cioè l'educazione di Ciro. Questa stava in un librone più grosso, la borsa pesa troppo, e allora comunque è in circolazione anche la Ciropedia di Xenofonte, che Etienne de la Boissie traduce con grande interesse. Guardate, quest'opera, la Ciropedia di Xenofonte, noi l'abbiamo sentita citare durante il percorso di 2 anni fa, leggendo un frammento del libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione. Forse ve ne ricordate, andate a vedere in quei repertori, così trovate quel brano che abbiamo letto, in cui Baldassar Castiglione fa un elenco di opere che dovremmo leggere per occuparci di educazione, tra cui c'è anche la Ciropedia di Xenofonte. Consiglia di leggerla come opera esemplare, no? La Boissie, sul tema dell'educazione. La Ciropedia in 8 libri è un vero e proprio romanzo storico in cui è descritta la vita e l'educazione di Ciro il Grande, fondatore dell'impero persiano. Ciro il Grande è quello che noi abbiamo incontrato qualche anno fa quando abbiamo studiato la composizione della letteratura veritica, dei libri dell'Antico Testamento. Ciro il Grande è quello che ha fatto l'editto del 530 per la liberazione, permette agli ebrei di tornare, no? A Gerusalemme, erano prigionieri in esilio a Babilonia, lo fa perché voleva che si fondasse uno stato cuscinetto tra il suo stato e quello degli egizi, perché dice cioè in mezzo ci mettiamo questi, così. No, lo sapete, però va bene, gli ebrei lo hanno chiamato il Messia, addirittura hanno usato questo termine, Messia, Ciro il Grande, fondatore dell'impero, perché viene presentato come il tipo ideale del sovrano. Quest'opera vuole presentare un quadro ideale, però al fine di dimostrare che l'educazione migliore è quella basata sulla disciplina della vita spartana, e insegnamenti etici di Socrate. Questo è lo stato ideale. Etienne de la Boissie definisce Xenofonte come uno scrittore che merita il titolo di poligrafo, su un termine che noi possiamo tradurre come giornalista di qualità, no? E la Boissie intende fargli un complimento in quanto lo ritiene un artista più che uno storico e un filosofo, perché il suo stile è semplice, piano, e proprio per questo molto elegante, e la Boissie ribadisce ciò che nei secoli è stato detto di lui, che la sua opera, l'opera di Xenofonte, è di dolce utilità, e di conseguenza è stato soprannominato l'ape attica. Un insetto di dolce utilità, ma questa è una metafora, eh? Sulla metafora della dolcezza dobbiamo riflettere, c'è qualcosa di dolce che voi oggi apprezzate, in senso metaforico, eh? Un oggetto, una persona, un ricordo, un paesaggio, un sentimento, che cosa? Beh, bastano 4 righe per rispondere, scrivetele. Non viene neppure il diabete, la scrittura, va bene, anche se utilizziamo il dolce in questo caso, quindi è propedeutica alla salute. La Boétie e Montaigne coltivano, vedete, la loro amicizia studiando e divertendosi a studiare queste cose e studiare insieme, tra compagni di scuola che studiano insieme si cementano le amicizie, no? E Tiete la Boétie ricorda come nell'opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, Diogene Laerzio, il nostro grande informatore che abbiamo utilizzato spesso nei nostri percorsi, che ne è l'autore alla metà del III secolo, intorno al 250 d.C., scrive che Senofonte era modesto e di bellissimo aspetto e narra il suo mitico incontro con Socrate. Guardate, leggiamo questo frammento significativo, lo stesso che probabilmente Fedra Inghirami, voi lo conoscete, ha letto a Raffaello in presenza di Giulio II e del Bramante, in modo che il pittore si ispirasse per ritrarre Senofonte nella scuola di Atene, perché anche Senofonte, come ricorderanno coloro che erano in viaggio 10 anni fa, è ritratto nella scuola di Atene ed è uno dei più belli, perché Senofonte e Socrate subito è attirato da questo bel ragazzo. Leggiamo che cosa scrive Diogene Laerzio. Una mattina Socrate incontra Senofonte in una strada stretta del centro di Atene e gli tende il bastone per fermarlo. Lo ferma e gli chiede dove si possa fare la spesa. Senofonte, ragazzo modesto e di bellissimo aspetto, risponde e lo indirizza verso il mercato, alla Koppelman, verso il mercato. Ma Socrate gli chiede ancora se al mercato ci sia una bancarella che venda cose con le quali le persone possano diventare virtuose. A questa domanda Senofonte non sa rispondere, ma rimane a pensare. Allora Socrate, vedendolo riflettere, dice: vieni, seguimi e apprendi. Così Senofonte è diventato discepolo di Socrate. Vieni, seguimi e apprendi. Gli scrivani che mettono insieme le sentenze da cui nasce la letteratura dei Vangeli utilizzano questa espressione nei confronti di Gesù di Nazareth. Vieni e seguimi, che arriva in greco, arriva direttamente, la frase è simile, giustamente, perché la letteratura produce letteratura. E Tiete la Boétie afferma che questo brano, con Socrate e Senofonte come protagonisti, descrive un incontro erotico, perché questo frammento spiega qual è il vero significato del termine erotico. L'erotismo, l'eros, e ce l'ha spiegato Platone, è l'attenzione verso la conoscenza e è l'opportunità per cui si mette in moto il processo di apprendimento. Questo è. Poi noi l'abbiamo usato esclusivamente nell'ambito di quelli che sono i rapporti amorosi, ma anche nei rapporti amorosi ci deve essere questo spirito di conoscenza, se no ginnastica, insomma. Quindi è chiaro che poi Etienne de la Boétie traduce e commenta le opere di Plutarco di Cheronea. Prima Senofonte, poi Plutarco di Cheronea. Guardate sul punto 3 del repertorio. Plutarco di Cheronea è vissuto nel primo secolo, quindi tra il 46 e il 127 d.C., quindi nel periodo più vicino a noi rispetto a Senofonte. Ha studiato e si è formato ad Atene, ma ha abitato in molti periodi della sua vita a Roma, dove ha insegnato filosofia con grande successo, ha goduto il favore degli imperatori Traiano e Adriano, quello delle memorie. Plutarco, non a caso le memorie di Adriano stanno in quest'ambito dove si studia molto, dove c'è Plutarco anche. Plutarco ha composto molte opere che si sono conservate nel tempo. La più importante, che Etienne de la Boétie traduce con grande interesse, si intitola Vite parallele, l'abbiamo incontrata più volte, ed è formata da 50 biografie, di cui 46 abbinate in modo che alla vita di un greco viene contrapposta a quella di un romano. Quindi quest'opera costituisce come un sommario di tutta la storia greca e romana attraverso le figure dei personaggi più famosi. Quindi un'opera molto interessante. Poi Plutarco ha scritto gli opuscoli morali, traduciamo la parola greca apoftegmata. Apoftegmata vuol dire opuscoli. Apoftegmata plutarchensis, che è semplificato in etica, in latino moralia. Di questi opuscoli ce ne sono pervenuti 83, che trattano dei più svariati argomenti: storia, letteratura, politica, filosofia, pedagogia. Guardate, oggi vedete cosa fa l'editoria, li pubblica per opuscoli, anche perché, e quindi qui preziosissima edizione, 1000 lire, ogni pezzo 1000 lire. E qui c'è il famoso Eroticos sull'amore di Plutarco, l'opuscolo, e qui il fato e la superstizione, due, poi ce ne sono diversi, e gli opuscoli morali. Guardate, di questi opuscoli che Etienne de la Boétie traduce con grande interesse, e ciascuno dei quali può essere definito un saggio, perché prende un argomento e lo sviluppa, sono molto importanti per il gran numero di notizie che ci hanno tramandato, e hanno avuto un successo straordinario in età medievale e in età moderna. Guardate, l'opera di Plutarco ha avuto un grande influsso sulla letteratura europea moderna, e la traduzione di Etienne de la Boétie ha contribuito al successo di quest'opera e all'influsso che ha avuto, prima di tutto sui saggi di Montaigne, che cita 86 volte, no, Plutarco. Poi nella tragedia, a cominciare da Shakespeare, Corneille, Racine, fino all'Alfieri, a Goethe, a Schiller, a Rousseau, a Leopardi, cioè tutti i personaggi che abbiamo incontrato, che a suo tempo rincontreremo, tutti hanno utilizzato, costoro, gli opuscoli di Plutarco. Plutarco non è propriamente uno storico, anche lui viene considerato da Etienne de la Boétie un poligrafo, cioè un buon editorialista, che scrive per motivi politici e morali. Plutarco di Cheronea, ed Etienne de la Boétie mette bene in evidenza questo fatto, riflette e invita a riflettere sul tema del rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina. Infatti Plutarco, che sta dalla parte dei greci, scrive in modo da, sta dalla parte dei perdenti, perché scrive in modo da mettere in evidenza la superiorità dei greci rispetto ai romani, perché Plutarco vuole, in tutte le sue opere, sottolineare il fatto che i romani hanno vinto militarmente, sono più potenti, una superpotenza, cioè, hanno sottomesso militarmente l'Ellade, neanche militarmente, non hanno neanche combattuto per sottomettere l'Ellade, quelli sono dovuti arrendere subito. Ma culturalmente il mondo greco, scrive Plutarco, continuerà ad essere superiore a quello romano. Che, cioè, i romani hanno voluto costruire una cultura, hanno dovuto guardare ai greci. Etienne de la Boétie e Michel de Montaigne fantasticavano di poter viaggiare in Grecia con Senofonte e con Plutarco. E sulla scia dei loro desideri, cogliamo l'occasione, forse se non fosse morto la Boétie avrebbero fatto questo viaggio, però poi questo non è avvenuto, non era facile per un viaggio così. Cogliamo l'occasione per fare un'escursione, utilizzando l'enciclopedia, una guida della Grecia e la rete, nella regione in cui è nato Plutarco, la Beozia. Guardate, di solito quando si va in Grecia non si visitano questi posti che passano inosservati, perché si vanno in determinati siti molto più importanti, per cui le periferie, no? Quelle che sono considerate le periferie, non vengono prese in considerazione, eppure sono importanti questi luoghi perché culturalmente molto evocativi. Guardate, oggi Cheronea si è ridotto ad essere un villaggio con circa 700, neanche 1000 abitanti, 750 abitanti circa, e si chiama Eronia. Guardate, sapete che cos'è però il leone di Cheronea? Beh, andate a fare una ricerca a Eronia. E poi c'è da visitare il capoluogo della Beozia, che è la cittadina di Livadia. Qui ci sono le gole dell'Erchina. Sapete di che cosa si tratta? Poi in Beozia si può ancora visitare la cittadina di Horomenos o Orcomeno, dove si può cercare Minias. E scoprite che cos'è il tesoro di Minias. Guardate, fate una ricerca in compagnia di Etienne de la Boissière e di Michel de Montaigne. C'è utilizzato una guida della Grecia, o se andate in rete, trovate questi, che sono ottimi compagni di viaggio, si sono divertiti molto a fare queste ricerche. Loro le ricerche le hanno fatte studiando le opere dei classici. Noi siamo per noi è più facile, e non so se sia meglio, ma è più facile. Ma Etienne de la Boissière, più che come filologo e traduttore, è conosciuto, dovrebbe essere conosciuto, per aver composto un'opera che ha lasciato il segno nella storia del pensiero umano, il famoso discorso di la Boissière, discorso sulla servitù volontaria o contruno. Eccolo qua. È in circolazione perché c'è stato un rigurgito ultimamente. L'editoria si è accorta che poteva essere un tema interessante questo, visto come si sono messe le cose in giro per il mondo, per l'Europa, per l'Italia. Cioè, sulla data di composizione del discorso sulla servitù volontaria, tra le studiose e gli studiosi, ci sono diversità di opinioni, le varie ipotesi collocate tra il 1546 e il 1552 incidono poco o nulla sulla sostanza del contenuto di quest'opera. Guardate sul punto 4 del repertorio, Etienne de la Boissière dovrebbe aver composto il discorso sulla servitù volontaria o contruno nel periodo dell'università, cioè intorno ai 22 anni. Tuttavia, secondo Montaigne, la composizione dell'opera sarebbe precedente, cioè la Boissière l'avrebbe scritta prima del 1549, quando aveva 18 anni. E Montaigne afferma di averla letta un po' di anni prima, di aver conosciuto personalmente l'autore. Il testo del discorso ha avuto un'ampia circolazione clandestina fino al 1576, l'anno in cui è stato pubblicato postumo a cura della comunità calvinista. Il testo di quest'opera, scritto in modo provocatorio, poi vedremo che cosa significa, tratta un tema che è stato e che continua a rimanere di grande attualità. Il discorso di La Boissière ha costituito inizialmente, dal 1576, un punto di riferimento, proprio perché scritto da un cattolico, per l'opposizione calvinista alla monarchia cattolica, che non tollerava la presenza protestante in Francia. Successivamente questo testo è servito al movimento di opposizione contro l'assolutismo dell'Ancien Régime, da cui è scaturita la rivoluzione francese nel 1789. Poi è stato fatto proprio dalle correnti contrarie a Napoleone Bonaparte quando si è autoincoronato imperatore, deludendo molti, nel 1804. E poi in seguito questo testo ha rafforzato la protesta repubblicana contro la restaurazione post-napoleonica attuata dal Congresso di Vienna nel 1815. E ancora, alla metà dell'Ottocento, ha fatto da riferimento alla politica socialista e rivoluzionaria dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, in particolare per la corrente libertaria. Vedete, il testo del discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie è stato dunque utilizzato per criticare regimi tra loro molto diversi, dimostrando di conservare la sua validità in ogni tempo, compreso l'attuale, che, guardate, con il manifestarsi della crisi del sistema democratico, porta alla formazione delle cosiddette democrature, no? Si sta utilizzando questo termine oggi, democrazia e dittatura sembrano poter stare insieme, no? Democrazie illiberali, come le chiama qualcuno, ma quei regimi che sotto le apparenze democratiche assumono caratteri dittatoriali. Ora, la relazione tra il dominio e l'obbedienza è un tema emergente nel dialogo di Étienne de la Boétie ed è stato ripreso e sviluppato successivamente da molti studiosi e molti studiosi, come per esempio Simone Weil, che tutti avete sentito nominare, nel saggio Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, un saggio del 1934. Guardate quest'opera, Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, Simone Weil, lo trovate in biblioteca e potete leggerne qualche pagina, perché ahimè è diventato di grande attualità in questo momento. Dall'inizio del nuovo millennio si è intensificato il dibattito sul fatto che la crisi delle istituzioni democratiche incide negativamente sulla percezione che le persone hanno del concetto di libertà e di autonomia. Ed è probabilmente in questo contesto che dal 2006 l'editoria a livello internazionale ha riscoperto il discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie. E in Italia, per esempio, dal 2006 al 2016 quest'opera ha avuto ben 6 nuove edizioni. Quindi, e quali tesi sostiene Étienne de la Boétie nel testo del suo discorso? Guardate sul punto 5 del repertorio. Il discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie appare sempre attuale perché si rivolge contro la tirannia in sé, indipendentemente dalle forme storiche che essa ha assunto e assume. Cioè, Étienne de la Boétie sostiene che qualunque tiranno detiene il potere fin tanto che i suoi sudditi glielo concedono, perché la libertà originaria che l'essere umano possiede per natura è andata perduta con la formazione della società. Cioè, è l'individuo per abitudine ha preferito la servitù del cortegiano piuttosto che essere una persona libera che rifiuta la sottomissione e l'obbedienza. Quindi bisogna prendere coscienza. Cioè, il discorso di La Boétie inizia con lo sviluppo di un'idea che dà il titolo all'opera. L'autore sostiene che la tirannia viene imposta con l'enfasi della proposta, c'è bisogno di un salvatore provvidenziale, tutti credono che sia così, ora, ed è consensualmente accettata dal popolo, il quale magari brontola, però acconsente volontariamente di sottomettersi al tiranno. E Étienne de la Boétie, sul piano della filosofia politica, pensa che i vincoli di sudditanza siano profondamente radicati nell'intimo delle persone e che quindi non basti semplicisticamente rompere le catene per risolvere la questione della libertà, come se solo la volontà malefica del tiranno fosse la causa della situazione di asservimento. Cioè c'è qualcosa di più profondo nel rapporto tra individuo e servitù. E la poesia afferma che la gestione della libertà dipende dalla presa di coscienza della persona, la quale deve acquisire una nuova mentalità. Il problema è educativo, perché purtroppo accanto al naturale e innato desiderio di libertà, nell'animo dell'individuo si annida anche un oscuro desiderio di servire, che non è, attenzione, perché mettersi a servizio è anche una cosa positiva, anzi è soprattutto una cosa positiva. Attenzione però, bisogna che distinguiamo, bisogna fare una distinzione su questo, dice la poesia. Cioè non è il servire richiesto dalla solidarietà, ma è l'asservimento dettato dall'ipocrisia, cioè mi metto a servizio del tiranno per goderne i favori e allora... La poesia da filosofo invita quindi a riflettere sul tema del servire, perché bisogna in primo luogo che ogni singola persona impari a distinguere tra l'essere soggetta, che non va bene, e il prestare un servizio compartecipe, che invece è una cosa buona, tra il sottostare, che non va bene, e il soddisfare delle giuste richieste, che è una cosa buona, tra l'essere schiava e l'essere utile. Ma anche lo schiavo è utile per il suo padrone, ma no, attenzione però, c'è una cosa, è l'utilità che deve essere legata all'onestà, come dice Cicerone, è una cosa, è la schiavitù. Etienne de la Boissie è stato uno dei primi a proporre: se la natura solidale del servire non è chiara, la non collaborazione è quindi una forma di disobbedienza non violenta che possa diventare un'arma realmente efficace. E guardate, il discorso di La Boissie se ne sono letto in tanti personaggi che conosciamo e che citano, i personaggi che conosciamo, da Tolstoi a Dostoevsky a Gandhi a Don Lorenzo Milani, perché evidentemente persone attente che fanno un discorso, ecco, in cui bisogna necessariamente fare disobbedienza non violenta, perché sennò la violenza lo fa sempre il tiranno, quindi bisogna necessariamente dare un segno di contraddizione. La Boissie scrive di non essere interessato alle congiure di gente ambiziosa che vuole soltanto far cadere una corona, vuole cacciare il despota, ma per tenere in vita la tirannide. Beh, è inutile che io butti giù il remice per mettersi al suo posto e per fare la stessa cosa. No? Quindi, e questa è la sua polemica politica interna, no? E auspica un cambiamento e una liberazione profonda dal potere, che spinge inevitabilmente l'individuo a essere servile. La persona deve maturare quindi la convinzione di essere padrona di se stessa. Che uno solo sia il padrone, cioè che la persona sia padrona di se stessa. La persona prima di tutto deve avere un padrone, se stessa. Il merito di La Boissie consiste anche nell'avere mostrato il dislivello morale che esiste tra la servitù volontaria e la coscienza critica. È chiaro che se noi ci abituiamo a servire in modo inconsapevole, ecco che perdiamo la coscienza critica e quindi con una ricaduta negativa in tutta la società. E il suo discorso ha permesso a Montaigne e a molte altre studiose e studiosi di intrecciare il piano politico con quello etico. Se l'individuo agisce in modo che non ci sia corrispondenza tra etica e politica, non fa altro che riprodurre le condizioni che ingenerano il fenomeno della servitù. E i concetti di libertà, uguaglianza e di fraternità sono destinati a perdere la loro valenza qualitativa. Ebbene, c'è un servizio volontario che, a proposito di libertà, di uguaglianza, di fraternità, ritenete doveroso svolgere? Quasi tutti e tutti voi siete impegnati in questo, beh, scrivete quattro righe in proposito, perché bisogna distinguere tra schiavitù e utilità. E ora iniziamo a leggere il testo del discorso sulla servitù volontaria, del discorso di Etienne de la Boétie. Etienne de la Boétie inizia il suo scritto con una citazione omerica in cui è Odisseo, è Ulisse che parla, il modello della persona che, pur con tutte le sue ambiguità, ambisce sempre ad essere padrona di se stessa. Questa citazione la Boétie la utilizza mutuandola dal trattato intitolato Ta politica di Aristotele. E chiede la Boétie, indipendentemente da quelle che sono in quel particolare momento le intenzioni di Ulisse nel prendere la parola, Ulisse prende la parola per tenere unito l'esercito acheo che è in rivolta, e vuole che si punti l'attenzione non tanto sul fatto che è utile avere un solo re, ma che è necessario avere un solo padrone, cioè essere padroni di se stessi, essere persone padrone di se stessi. E allora cominciamo a leggere il discorso di Etienne de la Boétie. Non è bene aver più padroni, abbiamone uno solo, che uno solo sia il padrone, uno solo il re. Così, secondo Omero, dichiarò in pubblico Ulisse. Se avesse detto soltanto «non è bene aver più padroni», sarebbe bastato. Ma invece di dedurne che la signoria di molti non può essere salutare, poiché il potere di uno solo, non appena questi assume il titolo di signore, è aspro e contrario alla ragione, egli aggiunge invece «abbiamo un solo padrone». Bisogna forse scusare Ulisse di aver tenuto un simile discorso, che gli era necessario per sedare l'esercito in rivolta. Penso che egli adeguasse le proprie parole più alle circostanze che alla verità. Ma se si riflette, è un'immane sventura essere soggetti a un signore della cui bontà non si può avere mai certezza e che ogni volta che lo vorrà potrà mostrarsi malvagio. L'obbedire a più padroni è quasi sempre un'altrettanto grande sventura. Non intendo qui affrontare la questione tante volte dibattuta, cioè se altre forme di repubblica siano migliori della monarchia. Se dovessi discuterne, prima di cercare qual posto spetta la monarchia tra i vari tipi di governo, chiederei se è poi il caso di attribuirgliene uno, poiché è difficile che vi sia qualcosa di pubblico in un governo dove tutto è di uno solo. Ma rimandiamo ad altro momento una questione che meriterebbe un trattato a parte e che scantonerebbe tutte le possibili controversie, scatenerebbe tutte le possibili controversie politiche. Per il momento vorrei solo capire come mai possa talvolta accadere che tante persone, tanti borghi, tante città, tante nazioni subiscano un solo tiranno che non ha che il potere che essi gli attribuiscono, che può far loro del male solo nella misura in cui esse sono disposte a tollerarlo e che non potrebbe farne loro alcuno se esse non preferissero subire tutto da lui piuttosto che contraddirlo. E cosa sorprendente, ma così frequente, che bisogna più rammaricarsene che stupirsene, di vedere un milione di individui miseramente asserviti, la testa china sotto il giogo, non perché costretti da forza maggiore, ma perché affascinati, per non dire stregati, dal solo nome di quell'uno che non dovrebbero né temere perché è solo, né amare perché è inumano e crudele verso tutti loro. Eppure questa è la debolezza degli esseri umani. Costretti all'obbedienza, obbligati a temporeggiare, non possono essere sempre i più forti. Se dunque una nazione, piegata con la forza delle armi, viene sottomessa al potere di uno solo, come accadde alla città di Atene durante il dominio dei 30 tiranni, non ci si può stupire che essa sia servita, ma deplorarlo, o piuttosto né stupirsene né rammaricarsene, ma sopportare la sventura con pazienza, preservandosi per un avvenire migliore. Siamo fatti in modo tale che le occupazioni comuni dell'amicizia assorbono gran parte della nostra vita. È conforme alla ragione amare la virtù, apprezzare le azioni nobili, essere grati dei benefici ricevuti, rinunciare spesso a parte del nostro benessere per accrescere l'onore e il vantaggio di chi amiamo e che merita il nostro amore. Se dunque gli abitanti di un paese trovassero fra di loro una di quelle persone rare che desse loro prova di una lungimiranza tale da salvaguardarli, di un grande ardimento per difenderli, di grande saggezza per governarli, se finissero per abituarsi a obbedirgli e a fidarsi di lei sino ad accordarle una certa supremazia, non so se sarebbe saggio toglierla di lì dove faceva del bene per metterla là dove potrà fare del male. Infatti sembra naturale avere buoni sentimenti per chi ci fa del bene e non temer da parte sua alcun male. Ma che è mai ciò? Come chiameremo questa sciagura? Qual è quel vizio? Quel vizio orribile che fa sì che si veda un numero infinito di persone non solo obbedire, ma servire, non essere governate ma tiranneggiate, senza più beni, né genitori, né figli, nella loro stessa vita, che siano veramente loro. Vederle subire le rapine, le prepotenze, le crudeltà, non già di un esercito, di un'orda di barbari contro i quali ognuno dovrebbe difendere la propria progenie e la propria vita, ma di un solo individuo. Non già di un Ercole o di un Sansone, ma di un omiciattolo, spesso il più codardo, il più titubante di quel paese, che mai ha annusato la polvere delle battaglie né calpestato la sabbia dei tornei, che non solo è incapace di comandare gli uomini, ma nemmeno di attirare l'attenzione della più misera donnicciola. La chiameremo viltà? Chiameremo vigliacche e codarde le persone sottomesse? Se due, se tre, se quattro sottostanno a un solo individuo, è strano, ma pur possibile. Si potrebbe forse dire, è mancanza di coraggio, ma se 100, 1000 persone subiscono l'oppressione di uno solo individuo, si potrà ancora dire che essi non osano affrontarlo o che non vogliono farlo? Ma non è virtà, ma piuttosto disprezzo o sdegno. Infine, se si vedono non 100, non 1000 persone, ma 100 paesi, 1000 città, 1 milione di esseri umani, non libellarsi a chi li tratta come servi e schiavi, come qualificheremo tutto ciò? Si tratta di viltà, ma tutti i vizi hanno i loro limiti. È possibile che due persone, persino 10, abbiano paura di un solo individuo, ma quando 1000, 1 milione di persone, 1000 città non si difendono contro uno solo, non può trattarsi di viltà. Essa non giunge a tanto, così come il coraggio non chiede a una sola persona di scalare una fortezza, di attaccare un esercito, di conquistare un regno. Che vizio mostruoso è mai questo, che non trova un nome sufficientemente brutto, che la natura sconfessa e che la lingua rifiuta di nominare? Si mettano 50.000 uomini gli uni contro gli altri, gli si schierino in ordine di battaglia che vengano alle mani. Gli uni liberi combattono per la libertà, gli altri lottano per toglierla ai primi. A quali predireste la vittoria? Quali affronteranno più valorosamente la battaglia? Quelli che sperano come ricompensa la salvaguardia della propria libertà o quelli che si aspettano come ricompensa dei colpi che infergono e che ricevono solo lo servimento degli altri? Gli uni hanno sempre davanti agli occhi la felicità passata e la speranza di un'eguale felicità in futuro. pensano più a quello che dovrebbero soffrire loro stessi, i loro figli e la loro discendenza se venissero sconfitti, che non a quel che soffrono durante una battaglia. Gli altri sono pungolati solo da una confusa cupidigia che si smussa sovente nel pericolo e il cui ardore si spegne nel sangue della prima ferita. Nelle tante famose battaglie di Miltiade, Leonida e Temistocle, che risalgono a 2000 anni fa, ma che nella memoria dei libri e delle persone sono ancora vivide, come se fossero state combattute ieri in Grecia per il bene dei greci e come esempio per il mondo intero, cosa diede a un esiguo drappello di greci non la potenza, ma il coraggio di resistere all'attacco di tante navi, che lo stesso mare non poteva contenere, di vincere un tal numero di nazioni che tutti i soldati greci messi insieme non avrebbero fornito un numero sufficiente di capitani agli eserciti nemici? In quelle giornate gloriose non si trattava solo della battaglia dei greci contro i persiani, ma della vittoria della libertà contro la tirannide, della lotta della liberazione contro la cupidigia. Veramente straordinari sono i racconti del coraggio che la libertà ispira ai cuori di quelli che la difendono. Ma quel che avviene ovunque e ogni giorno, che un individuo solo ne opprima 100.000 privandoli della libertà, chi potrebbe crederlo se lo sentisse raccontare e se non ne fosse testimone? Se avvenisse solo in paesi stranieri, in terre lontane e ce lo sentissimo raccontare, non ci sembrerebbe pura invenzione. Ora, questo tiranno solo non è necessario combatterlo né abbatterlo, si dissolve da sé purché il paese non accetti di essergli asservito. Non si tratta di togliergli qualcosa, ma di non dargli nulla. Non è necessario che il paese si affanni per far qualcosa per sé, purché non faccia niente contro di sé. Sono dunque i popoli stessi a lasciarsi, o per meglio dire, a farsi maltrattare. E sarebbero salvi solo se smettessero di servire. È il popolo che si fa servo e si taglia la gola, che potendo scegliere fra essere soggetto e essere libero, rifiuta la libertà e sceglie il giogo, che accetta il suo male, anzi lo cerca. Se gli dovesse costare qualcosa la riconquista della propria libertà, non cercherei di spingerlo. Anche se deve, più di ogni altra cosa, avere a cuore di riacquistare i suoi diritti naturali e, per così dire, da bestia, ridiventare essere umano. Ma neppure mi aspetto da lui tanto ardire. Ammetto che egli possa preferire la sicurezza di una vita misera piuttosto che l'incerta speranza di vivere come desidera. Ma come? Se per ottenere la libertà basta desiderarla, se non vi è bisogno di null'altro che una semplice volontà, vi sarà una sola nazione al mondo che reputi di pagarla troppo cara, acquistandola con un semplice desiderio? E chi rimpiangerebbe il proprio desiderio di riottenere un bene che si dovrebbe riacquistare a prezzo del proprio sangue e la cui perdita rende amara la vita di ogni persona e gradita la morte? Certo, come la fiamma di una piccola favilla divampa e va rafforzandosi sempre di più, e più trova legna da ardere, più ne divora, ma si consuma e finisce per estinguersi da sé non appena si cessi di alimentarla nello stesso modo. Più i tiranni saccheggiano, più esigono, più devastano e distruggono, più si dà loro, più li si serve. Questo aumenta la loro forza e li rende sempre più pronti a tutto annientare e distruggere. Ma se non si dà loro più niente, se più non si ubbidisce loro, senza bisogno che li si combatta e colpisca, restano nudi e sconfitti e non sono più niente, come il ramo che, non avendo più linfa e alimento alla radice, inaridisce e muore. Per conquistare il bene desiderato, la persona coraggiosa non teme nessun pericolo, la persona saggia non si scoraggia dinanzi a nessuna fatica. Solo i vigliacchi e i rammolliti non sanno né sopportare il dolore, né riconquistare un bene che si limitano a desiderare. L'energia per pretenderlo viene annullata dalla loro stessa viltà. Non resta loro che il naturale desiderio di possederlo. Questo desiderio, questa volontà comune alle persone sagge e alle stolte, alle coraggiose e alle codarde, fa desiderare tutte le cose il cui possesso le renderebbe felici e soddisfatte. Vi è una sola cosa che, non so perché, gli esseri umani non hanno la forza di desiderare: la libertà, un bene tanto grande e dolce. Non appena la si perde, sopravvengono tutti i mali possibili e senza di essa tutti gli altri beni, corrotti dalla servitù, perdono del tutto gusto e sapore. Sembra che gli esseri umani tengano in poco conto la libertà. Infatti, se la desiderassero, lo terrebbero. Si direbbe quasi che rifiutino di fare questa preziosa conquista perché è troppo facile. Guardate, una forma di scrittura, non è facile leggere la poesia, perché è una forma di scrittura così diretta, così provocatoria, cioè con le improprietà della lingua parlata messe per iscritto, costituisce una novità agli albori dell'età moderna. Le opere incisive che usano lo stesso modo diretto di Giordano Bruno, di Fra Tommaso Campanella, nostri compagni di viaggio lo scorso anno, sono state scritte nei decenni successivi. Quindi è di qui, da questo linguaggio, che hanno preso spunto il Bruno, il Campanella. Noi continueremo ancora a leggere il testo del discorso sulla servitù volontaria di La Boissie. E adesso, mentre ci avviamo alla conclusione di questo itinerario, e dopo aver fatto conoscenza con questo importante personaggio, purtroppo Etienne de La Boissie è morto troppo presto e, come dicono le studiose e gli studiosi di storia, non ha potuto sviluppare le sue potenzialità soprattutto sul piano politico, a livello europeo. Ebbene, adesso dobbiamo ridare la parola a Montaigne, perché Montaigne ha riflettuto sull'intimo rapporto di amicizia che ha coltivato con Etienne de La Boissie. Un rapporto che gli ha cambiato la vita. E guardate, sul punto 6 del repertorio. L'incontro con Etienne de La Boissie è l'evento centrale della vita di Montaigne. I due si incontrano, come sappiamo, a Bordeaux nel 1558 e la loro amicizia dura sino alla morte di La Boissie nel 1563. E quindi la loro relazione si protrae per soli 5 anni, ma sempre nella più grande intimità, per cui dalla perdita dell'amico Montaigne non si è mai ripreso. Michel de Montaigne racconta l'agonia di Etienne de La Boissie in una lunga e commovente lettera indirizzata a suo padre Pierre, e in seguito concepisce il primo libro dei saggi come se avesse dovuto diventare un monumento alla memoria dell'amico scomparso, cioè la sede delle opere di La Boissie. Montaigne, nel libro primo dei saggi, al capitolo 28, intitolato Dell'amicizia, scrive: al centro di questo libro, nel punto più bello, avrebbe dovuto esserci il testo del discorso sulla servitù volontaria di Etienne de La Boissie, e le mie pagine non sarebbero state altro che delle grottesche, ovvero delle pitture decorative destinate a mettere in risalto il capolavoro del mio amico. Se poi però in seguito Montaigne ha dovuto rinunciare a questo progetto è perché nel frattempo il discorso di La Boissie, in cui si perora la causa della libertà contro l'arbitrio dei tiranni, è stato pubblicato dalla comunità protestante, che si sentiva perseguitata dall'azione violenta della Lega Cattolica. Ora, Montaigne quindi non inserisce il testo del discorso di La Boissie, ormai era stato pubblicato, ma lo sostituisce con un capitolo, il 28° del libro primo dei saggi. che consiste in un elogio dell'amicizia, scritto nel solco della tradizione classica di Aristotele, di Cicerone, di Plutarco. Scrive Montaigne: quando nel linguaggio corrente parliamo di amici e di amicizie, in realtà alludiamo a frequentazioni e dimestichezze allacciate o per caso fortuito o per una qualche utilità, per mezzo delle quali le nostre anime comunicano. Nell'amicizia di cui parlo io, le anime si mischiano e si confondono l'una nell'altra, compenetrandosi in modo così completo da cancellare e non trovare più traccia della cultura che le ha unite. Se qualcuno si ostinasse a chiedermi perché lo amavo, perché amavo Etienne de la Boétie, sento che per spiegarlo non potrei rispondere altro che perché era lui, perché ero io. Guardate, su questa affermazione emblematica, che è diventata famosa, è necessario impartire una riflessione. Ora, Montaigne contrappone l'amicizia all'amore, cioè contrappone l'amicizia a un sentimento, scrive, più temperato e costante, all'amore, scrive, all'amore per una donna. Attenzione, perché questo linguaggio, è stato scritto anche su questo, potrebbe far pensare che ci sia un rapporto omosessuale tra i due, no? Addirittura, perché no, e non ci sarebbe niente di male, ma non è così, perché i due non si dichiarano apertamente eterosessuali, però Montaigne ci racconta che vanno a tutte le feste, frequentano tutte le feste per andare a caccia di gonnelle, come dicono loro, insieme, di comune accordo, quindi c'era una eterosessualità dichiarata in questo. Però è l'amicizia che è un sentimento che presuppone l'amore. Però contrappone l'amicizia all'amore per le donne, dice Montaigne, no? Che afferma Montaigne, l'amore per le donne è un impulso più febbrile e volubile, e distingue l'amicizia anche dal matrimonio, che Montaigne paragona ad una transazione, così scrive, una transazione economica che compromette la libertà personale e l'uguaglianza. Cioè, i giudizi di Montaigne sul matrimonio, guardate, sono sempre caustici perché realistici. Ne parleremo, perché il discorso di Montaigne sul matrimonio è veramente un discorso all'avanguardia. Dove sta questa disuguaglianza? Nel matrimonio non c'è uguaglianza tra le due, perché le donne sono subalterne, non conta nulla. Anzi, la stessa parola, matris monia, bisognerebbe toglierla dalla legislazione, ma questo lo vedremo, dice Montaigne, perché è matris monia, monia sono i doveri della madre, che si contrappongono al patrimonio. Allora, gli uomini hanno il patrimonio, il patrimonio, e le donne i doveri, soltanto i doveri. Ma quindi il matrimonio che noi facciamo, difatti, fa una scelta che poi vedremo, molto particolare in questo momento, anche se lui non può fare nulla, poi lo dice: non posso fare nulla per cambiare le cose, perché anche al Concilio di Trento, e vediamo che il Concilio di Trento fa un decreto sul matrimonio che è veramente discutibile, molto discutibile, e Montaigne lo mette in evidenza, no? Ed è, ecco i saggi, ecco la modernità, ecco dei saggi di Montaigne. Ma agli occhi di Montaigne l'amicizia è il solo legame veramente libero che possa nascere tra due persone, cioè un legame inconcepibile sotto la tirannia, perché il tiranno non ha amici e non conosce l'amicizia, perché pretende la sottomissione. Quindi, ecco, un altro elemento negativo della tirannia, no? Cioè, l'amicizia per Montaigne è il più sublime dei sentimenti, ma non si tratta di quella che lui definisce l'amicizia ordinaria, bensì di un sentimento ideale che unisce due grandi anime al punto che non si possono più distinguere l'una dall'altra. Ma se si concepisce l'amicizia in questi termini, non è poi facile definirla. E di conseguenza Montaigne parla della sua amicizia con la Boissy come se si trattasse di un mistero inspiegabile. Ma difatti tutti gli incontri sono un po' misteriosi, no? Tra tutte le... C'è sempre qualcosa di misterioso nelle persone che si incontrano, no? Se lo mando, ma come mai ci siamo incontrati proprio noi? No? C'è qualcosa? La risposta è perché io sono io e tu sei tu, questa è l'unica risposta, però c'è qualcosa misterioso, come se si trattasse di un mistero. Difatti, come abbiamo osservato, scrive perché era lui, perché ero io. Guardate, Montaigne ci ha messo molti anni per arrivare a concepire questa formula, diacronica, sempre la cosa, che viene considerata memorabile, memorabili, ed è una formula che manca sia nell'edizione dei saggi del 1580, sia in quella del 1588. Cioè, in entrambe le due edizioni, il brano si ferma alla formulazione dell'enigma. Sento che per spiegarlo non potrei rispondere. Montaigne si ferma lì. Solo in un secondo tempo, sulla sua copia personale, che tutta, sta in un museo ed è tutta piena di appunti, aggiunge, che poi sono stati pubblicati, aggiunge dapprima la frase perché era lui e poi con un inchiostro diverso scrive perché ero io. E nel tentativo di spiegare la situazione simile a quella del colpo di fulmine scrive ancora: al di là di tutto ciò che posso dirne in generale e di quanto posso aggiungere in particolare, artefice di questa nostra unione fu non so quale forza inspiegabile e ineluttabile. Ancora prima di incontrarci già ci cercavamo, credo, per una qualche disposizione celeste. Ci abbracciavamo già attraverso i nostri nomi. E al nostro primo incontro, che ebbe luogo per caso durante una grande festa cittadina, in mezzo alla folla, ci ritrovammo così attratti, così familiari, così legati, che da allora niente ci fu tanto prossimo quanto l'uno all'altro. Ora vedete, nell'incontro tra Montaigne e la Boissy c'è dunque una predestinazione? Beh, ci si domanda se Montaigne ci creda davvero, e anche noi ci crediamo davvero quando facciamo certi incontri e diciamo da che cosa sono stati predestinati, no, questi incontri, no, ce lo chiediamo, ma ci crediamo davvero, no, e siamo lì, perché è chiaro che, diciamo, però è evidente che, e ci si domanda se Montaigne ci creda davvero oppure voglia enfatizzare un'esperienza coinvolgente. Ora, molto più tardi, pensando espressamente a Etienne de la Boissy, nel libro primo, al capitolo 39, intitolato Della solitudine, Montaigne scrive che non avrebbe mai composto i saggi se avesse avuto ancora un amico a cui scrivere delle lettere, perché l'esercizio della scrittura per lui si sarebbe esaurito in questo. Ci fosse stato ancora la poesia, io i saggi non l'avrei mai scritti, avrei scritto a lui, no? Ci sarebbe stato tra noi un epistolario, no? E quindi avrei scritto questo. Che cosa si deve pensare allora in proposito? Che se la poesia fosse vissuto più a lungo non ci sarebbero i saggi di Montaigne? Bella domanda. Ebbene, alla fine di questa riflessione ci troviamo quindi di fronte a un bel paradosso, e incontrando Montaigne il paradosso è un esercizio che appare molto spesso. Ho un bel paradosso, cioè dobbiamo l'esistenza dei saggi alla presenza quindi di Etienne de la Boissy, ma soprattutto li dobbiamo alla sua assenza. E questo è un bel paradosso. avrete senz'altro avuto e avrete tuttora un'amica o un amico del cuore. No, tutti abbiamo avuto, tanto tempo fa o recentemente, un amico del cuore. E beh, scrivete, ecco, quattro righe in proposito, perché tutti abbiamo fatto questa esperienza e attraverso i saggi di Montaigne questa è un'esperienza che si può mettere a punto nella nostra mente, per far sì che la nostra mente, invece di essere ben piena, sia una mente ben fatta. E Montaigne non si riprenderà mai dal trauma subito della morte del suo amico, non se ne farà mai una ragione, vedremo. E non si riprenderà a causa della morte dell'amico del cuore, ma per chi resta, come nel suo caso, la vita continua. E quali vie prende l'esistenza di Montaigne? Naturalmente prende delle vie. Ora, per rispondere a questa e ad altre domande, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non dobbiamo perdere mai la volontà di imparare. Quindi la scuola, in modo da dare l'opportunità di mettere in moto il processo di apprendimento a tutte le persone che vogliono coltivare la loro volontà di imparare, la scuola è qui. E il viaggio, naturalmente, questo viaggio quindi continua. Buonanotte.